Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, 40ª edizione del Torino Film Festival. Sono Angela Prudenzi e saluto Esmeralda Calabria.
Salve.
Ben arrivata qui al festival con Parlate a bassa voce.
Sì.
Credo che la prima domanda sia abbastanza obbligata, cioè quando hai deciso di raccontare questo viaggio in Albania a 30 anni dalla caduta del regime, ma anche a decenni dagli esodi che hanno segnato anche la nostra coscienza?
Sì.
E perché? Cioè, cosa è scattato? Qual è stato il momento in cui l'hai deciso e perché?
Ma il progetto nasce in maniera, diciamo, un po' diversa, nel senso che io conosco Redi Asa, che è il protagonista del documentario, che è un violoncellista albanese che vive in Puglia, e con il suo produttore musicale Titti Santini, che è anche coproduttore del nostro film, abbiamo così, raccontando la sua storia, abbiamo detto: perché non facciamo una cosa su, immaginiamo, diciamo, una storia, di raccontare la storia di Redi, e mi hanno chiesto di farlo. Dopodiché io ho cercato dei rapporti, quello che mi interessava di più era raccontare Redi e il suo rapporto con questo paese, con l'Albania, di cui noi non sappiamo quasi nulla, se non appunto i famosi esodi, gli sbarchi, la miseria, la disperazione. C'era un paese comunista da cui si doveva scappare. E poi, invece, parlando con lui e incontrando diversi personaggi che poi sono nel film, ti rendi conto che non è così semplice, non basta fuggire prima di tutto da un paese che aveva sicuramente, era un regime per cui era terribile, ma che nella vita di ognuno di loro era in realtà, diciamo, è stato importante, è stata un'esperienza, è stata la loro vita, no? E quindi chiedere a loro di cancellare la loro memoria, la loro esperienza di vita, era come dire, spogliarli completamente della loro identità. E quindi questo film cerca di raccontare proprio questo, cioè che non ci sono esodi, non ci sono sbarchi, ma ci sono persone molto, molto colte, sono quasi tutti artisti, comunque registi, che raccontano dal loro punto di vista, cioè nella loro vita personale, come hanno vissuto il regime. E quindi c'è per esempio Edmond Budina, che è un regista che ha lavorato anche in Italia, drammaturgo, che ha fondato il Partito Democratico in Albania, che racconta come avveniva la censura, come avveniva il controllo, diciamo, sulle opere teatrali, sulle opere cinematografiche. Quindi fa dei racconti anche molto divertenti, talmente paradossali che appunto diventano divertenti, che però, quindi, ecco, si apre un mondo, come dire, che se viene raccontato solo dal nostro punto di vista, cioè da chi sta dall'altra parte, in realtà non è un racconto, rischia di non diventare un racconto vero, ecco.
No, infatti la cosa molto interessante è che il coro di voci è un coro che non ci si aspetta, no? Perché l'idea che ci siamo fatti, che è strutturata dentro di noi, è quella: stavate in una situazione drammatica, non avevate da mangiare, c'era un regime che vi vessava, e quindi era giusto scappare e dimenticare. Invece i protagonisti ci ricordano, come hai detto giustamente, che non si taglia i ponti con nulla, e che anzi, nonostante le difficoltà, la nostalgia, quella alla Tarkovsky, insomma, è qualcosa che ti scava dentro e che rimane.
E che ti porti dietro, ma infatti è fondamentalmente sulla memoria, diciamo, questo racconto, ma sulla memoria intesa proprio come dare importanza alla propria memoria. Una cosa che l'Albania ancora non ha fatto, anche con, diciamo, la democrazia, perché poi appunto aprire la porta alla democrazia non è così semplice, no? Non è che tu chiudi una porta, ne apri un'altra, tutti felici, siamo tutti liberi. Insomma, il rapporto con la democrazia è un rapporto complicatissimo per loro, per un paese che è giovane, ecco, da questo punto di vista. Noi siamo più avvezzi a tutte le contraddizioni, diciamo, della democrazia. E quindi questa cosa è, non mi ricordo, aspetta,
no, appunto, che l'idea di non poter tagliare i ponti,
quindi anzi di dare più peso dai, più coscienza hai del tuo passato, probabilmente anche delle esperienze, diciamo, negative, più tu puoi avere una coscienza di te. E questa è una cosa che loro sentono moltissimo. Ecco, io uno dei miei desideri più grandi, appunto, dopo aver fatto questo viaggio con loro, mi sono proprio detta: ma com'è possibile? Lì ci sono artisti, musicisti bravissimi, perché loro hanno una preparazione pazzesca, diciamo né superiore alla nostra, sicuramente preparazione artistica e soprattutto e perché noi non comunichiamo, perché loro quando vengono qui fanno altri mestieri, perché tutta la loro identità viene completamente annullata nel momento in cui loro decidono di andare anche in altri paesi dove comunque ci sono le condizioni economiche più vantaggiose, ma perché perdere tutto il loro patrimonio? Loro lo stanno perdendo, questo lo perdono anche perché il nuovo sistema democratico in cui loro si trovano è diventato un po' come il nostro, no? Diciamo, è lo smantellamento di tanti valori che loro comunque avevano.
Hai scelto una chiave particolare che è quella del sottotono. Il film si intitola appunto Parlate a bassa voce, riprendendo una scritta che si vede a un certo punto su un muro che è Parlate a bassa voce, il nemico ci ascolta, e questo
è un classico,
insomma, è un classico. Però rispecchia anche il tono del film, cioè hai deciso di non urlare, di non far urlare
assolutamente.
I testimoni.
Ma anche perché loro non urlano. Allora loro prima di tutto sul titolo Parlate a bassa voce, le persone dell'Albania alle quali ho fatto vedere il film e che non sapevano nulla mi hanno detto è proprio così, noi parliamo tutti a bassa voce, ma anche nella vita
che
normale ma anche perché loro questo fatto di vivere a contatto, diciamo, con la paura, ecco, con la paura di dire, no? È come un altro pensiero è stato come si vive in un posto, in una famiglia dove comunque qualunque cosa tu fai poi vieni punito, come vivi, come psicologicamente cosa diventi, come ti trasformi, e questa era un po' la ricerca anche con loro che ho cercato di fare, cioè un viaggio anche nella come stai adesso, no? Come ti senti, senti libero? E c'è una Rita che è una direttrice del teatro di Scutari che dice io non sono ancora libera, non riesco a dire veramente tutto quello che mi passa per la mente, perché comunque siamo stati educati così, siamo cresciuti così, è come un trauma psicologico che tu hai, e quell'Albania, quell'Enver Hoxha era comunque un padre, è come se tu vivessi in una famiglia dove c'è un padre padrone, è un po' dispotica. E quindi ecco, insomma, sono tante cose che ho cercato di rappresentare poi ecco in questo film.
Tu hai esordito come montatrice?
Sì, sono montatrice.
Sei montatrice.
Ancora,
sì, con Nanni Moretti, quindi
anche
con Nanni Moretti, mai lavorato con
Bugi,
i Piccioni, sì, Andò adesso è in sala,
sì,
con enorme successo,
sì,
a Stranezza, che
sì,
hai montato.
Anche il Colibrì dell'Archibugi.
E il Colibrì, assolutamente, altrettanto successo. Quanto è stato difficile in un sistema chiuso? Perché noi viviamo in un sistema chiuso, tu sei montatrice e devi fare la montatrice. Quanto è stato difficile il passaggio alla regia?
Ma difficile, dal punto di vista personale ho temuto, diciamo, questo passaggio, ma in realtà l'ho sempre considerato e lo continuo a considerare non un passaggio effettivo, ma come così la possibilità che mi do ogni tanto di fare delle cose che mi interessano, di toccare delle storie che interessano me e che magari non interessano altri registi. Io quando ho fatto il primo documentario che era Beautiful Country, che era sul traffico dei rifiuti tossici, io ho chiesto a tutti i registi amici di farlo prima di farlo io, nessuno era interessato, e quindi a quel punto ho detto va bene, lo faccio di nascosto, nel senso, diciamo, lo faccio in sordina. Poi è stato, come dire, importante per me, è stato un gesto politico soprattutto, e un po' è questo. Io sono mossa più che altro da della necessità di parlare di cose che sono un po' nell'ombra, come è un po', anche se ci pensi, il montatore, no? Che è un po' una persona che lavora molto nell'ombra, che progetta con le immagini e costruisce storie, quindi un po' è questo la mia, non mi sento una regista, non sono ecco, cerco di fare delle cose nel momento in cui sento che mi va di raccontare delle storie.
Sono sempre di più le donne che lavorano al montaggio,
sì,
fortunatamente,
sì,
no?
Certo.
Ecco, però credo che molta strada ancora ci sia da fare, e non solo a livello di quello che riguarda il reparto montaggio, ma in generale.
Sì.
Questi anni sono stati anni di grande cambiamento, dal tuo punto di vista si sta andando verso la direzione giusta? Tu senti che intorno ci sono ancora, come dire, dei freni? Come...
Beh, sì, secondo me anche più di prima.
Ecco, benissimo.
Beh, insomma, diciamo, sì, ma in tutti i settori, penso, no? Quindi... ed è un po' difficile questa domanda perché non c'è una risposta precisa. Io penso che nell'ambito, per esempio, del cinema sicuramente sono stati fatti si fanno dei grandi passi in avanti, soprattutto per quelle categorie che sono, per esempio, legate al montaggio, ma ancora di più al suono, ancora di più alla fotografia, cioè dei settori che sono stati considerati sono sempre maschili, continuano a essere maschili, ma adesso piano piano ci sono delle ragazze che si affacciano a questi mondi, che si siedono alle console dei mix e fanno i mix dei film, e in qualche modo non hanno paura della tecnica, no? Perché quello pure è un lavoro tecnico che viene delegato al mondo maschile, quindi un uomo ti guarda un po' dall'alto in basso e ti dice vabbè, ma tu due cavi non li sai attaccare. E poi vabbè, e quindi questa cosa sta succedendo, qualcosa, sono soprattutto delle ragazze che stesse che sono più scoraggiate, probabilmente, cioè la generazione delle ventenni in qualche modo vorrebbero fare, ma anche non trovano spesso degli interlocutori, no? Non trovano gli spazi, per cui ecco, questo io penso che il cammino è ancora un po' complicato, e anche da un punto di vista così oramai atavico, si è quasi cristallizzato questo fatto per cui tu sei donna e ti senti di dover faticare un po' di più, di dover urlare un po' di più, no? Di quanto lo faresti normalmente, e l'ideale sarebbe appunto che non ci fosse, appunto, non esistessero le quote rosa, sarebbe bello che non ci fosse bisogno di parlare di questo argomento. Però io mi domando, ma i femminicidi che ci sono in Italia, ci sono anche in altri paesi? Perché io questo, per esempio, è una domanda che mi sono posta qualche giorno fa, quando ho visto le statistiche dei femminicidi, dico, possibile che parliamo solo noi dei femminicidi in Italia, ma fuori esiste? Sicuramente, diciamo, l'Italia è un paese che ha molti problemi con il valorizzare, con il rendere un rapporto paritario quello tra uomo e donna. Le nuove generazioni, i ventenni, credo anche i quindicenni, probabilmente sono già avanti, nel senso che quasi non esiste più questa differenza di genere. Quindi io confido nel fatto che, insomma, ci sarà un mondo che cambierà, nonostante la politica, nonostante tutte quelle regole che si cercano di porre, Dio, padre e famiglia, che sono oramai inesistenti, non reggono più su nulla, non certo sull'apparato nostro, delle persone, ecco.
Grazie molte. Grazie Smeralda Calabria, ci hai detto delle cose molto belle, non solo sul tuo film, ma anche in generale, appunto, sul rapporto tra donne e mondo del cinema e non solo. Ricordo che Smeralda è qua a Torino con il suo film Parlate a bassa voce. Questa è Fred, Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.